Luca Leone è un giovane giornalista. Una volta, ma stamattina ci hanno detto che fino ai 40 anni sei giovane, quindi sei appena un bambino, da poco. È romano, di origine laziale, insomma, però ho studiato in Emilia, tutta Roma, scienze politiche. Ecco, nel suo blog si definisce un giornalista, professionista, scrittore, editore, obiettore di coscienza, cittadino del mondo. Io aggiungerei appassionato di Bosnia, amico della Bosnia, dice di lui nella postfazione di questo libro, Enisa Bukvic, non so se si dica così. E noi l'abbiamo conosciuto perché Daniele Borghi, che pure è un altro grande amico della Bosnia. Daniele Borghi viene dal mondo di Libera, del volontariato, di Peace Games, è presidente referente, molte cariche importanti, sempre legate a questo grande mondo del volontariato, delle associazioni di Libera, di Don Giotti. Ecco, Luca Leone scrive e anche pubblica. Io gli ho chiesto di portare lì dietro alcuni dei suoi libri, quelli soprattutto che ha scritto legati alla Bosnia, alla storia, alla vicenda attuale della Bosnia, però scrive anche di altro. E coraggiosamente fa anche l'editore, e per cui insomma è anche molto impegnato, molto preso da infiniti appuntamenti, impegni, collabora anche a molte riviste internazionali, avvenimenti di Repubblica, Medici Senza Frontiere, insomma proprio le missioni, quindi tutto uno sfondo di avvicinamento al popolo secondo un certo taglio di interesse. E noi gli abbiamo chiesto appunto di poterci, è appena tornato dalla Bosnia, ha fatto un viaggio finito la settimana scorsa, di raccontarci un po' quello che lui ha visto della Bosnia oggi. I libri suoi presentano una miriade di problemi, di argomenti che si inseriscono molto bene nella conversazione che sabato scorso abbiamo avuto con il professor Pellitera, che ci ha dato un quadro della vicenda dei Balcani, diciamo da Tito in poi fino agli accordi di Dayton e qualche cenno, insomma, più sintetico sulla vicenda attuale. Invece i suoi libri e la sua esperienza, il suo studio, la sua frequentazione possono darci invece delle indicazioni di lettura e di conoscenza delle vicende più recenti della Bosnia. Ecco, Daniele Borghi pure è un frequentatore della Bosnia, perché è legato ad alcune in particolare, forse alla situazione islamica amica, che potremo visitare durante il nostro viaggio, e anche i suoi rapporti con la Bosnia hanno delle origini ai tempi della guerra o negli anni immediatamente successivi, durante la guerra. Ecco, magari poi racconterà anche lui un po' sulla falsa riga di quello che domenica scorsa Walter Vitali e Gigi Pedrazzi ci raccontavano, di questi rapporti che sono sorti negli anni della guerra, di gemellaggio fra Bologna e Tuzla, Banja Luka, insomma, e altre vicende.
Parlare di getto della Bosnia è complicato, nel senso che potremmo andare avanti ore e ore e ore. Io vi chiederei soprattutto se avete voi delle curiosità, delle cose in particolare che volete sapere, che vi interessa approfondire, perché rischieremo di fare notte. So che alcuni di voi, non so sinceramente quanti di voi, stanno per partire per la Bosnia Erzegovina con, immagino, Sarajevo, Tuzla e altre tappe ancora.
Mostar
sarebbe Tuzla, poi anche Srebrenica.
No, Srebrenica.
Ok, perfetto.
Poco tempo su Tuzla, quindi.
Quanto rimane
qui? Li possiamo incontrare le donne di Srebrenica.
Hai ragione.
Sì.
Ok, quindi le questioni da mettere sul tavolo sono tantissime. Che paese chi partirà andrà a scoprire, a toccare con mano? E non è facile raccontarlo. È un paese che sta vivendo una condizione difficilissima, un paese che sta vivendo un dopoguerra lunghissimo. Sapete che la guerra è terminata formalmente nel 95, nel novembre del 95 vengono raggiunti gli accordi a Dayton, nel dicembre del 95 vengono firmati a Parigi e da lì si fa cominciare la fine della guerra e l'inizio del dopoguerra. La realtà è stata un'altra, perché nonostante la firma degli accordi di Dayton a Parigi nel dicembre del 95, in realtà, come sempre accade, la guerra è andata avanti ancora, si è continuato a uccidere e a morire ancora per alcuni mesi, almeno fino all'inizio della primavera del 96. Fino all'inizio del 96, d'altronde, Sarajevo continua anche ad essere circondata a 360 gradi dalle truppe assedianti. Sono passati oggi 17 anni abbondanti dalla fine del conflitto, però sapete, quando si mette la parola fine a una guerra non vuol dire che si torni alla normalità. Il conflitto in Bosnia ci racconta drammaticamente questo, ci racconta di un paese che la guerra ha scaraventato indietro di una quantità d'anni dal punto di vista strutturale e che oggi non ha recuperato quel ritardo e quindi sta accumulando rispetto al resto d'Europa e al resto del mondo un ritardo strutturale ancora più forte. È un paese, la Bosnia, che purtroppo è uscito dalla guerra non soltanto gravemente colpito dal punto di vista strutturale, umano, economico, culturale, ma anche e forse soprattutto dal punto di vista politico, dal punto di vista dei rapporti tra i gruppi nazionali. Questo è il problema più grande, secondo me, nel momento in cui si parla di Bosnia e Erzegovina. La comprensione del conflitto interno tra tre grandi gruppi nazionali è l'aspetto più problematico da capire per chi arriva da fuori, anche perché purtroppo dall'inizio degli anni 90 a oggi ci è stato raccontato spesso un certo tipo di andamento dei rapporti tra i gruppi nazionali che però non è corrisposto al vero. La nostra stampa, la nostra TV ancora oggi purtroppo continuano a raccontarci di un paese incapace di dialogare, di andare avanti, perché frammentato da un punto di vista etnico e religioso, con componenti etniche e religiose incapaci di parlarsi, di dialogare e quindi di convivere, perché è troppo diverse tra loro. E purtroppo molto spesso, quando tanti italiani vanno in Bosnia e Erzegovina, è successo a tanti cooperanti, è successo a tanti militari, è successo a tanti giornalisti, arrivano in Bosnia con la convinzione che questa sia la verità, cioè che ci si trovi in un paese rappresentato da un mosaico di popoli che non possono convivere perché etnicamente, linguisticamente e dal punto di vista del credo diversi e non comunicanti. La verità è invece esattamente opposta. La Bosnia Erzegovina è un crogiolo di popoli, di culture, di religioni. È un luogo in cui almeno dal 1463 a oggi le religioni, i popoli, le culture convivono, si ibridizzano, crescono insieme. Quello che ci è stato raccontato è stata una grande bugia propagandistica. La propaganda di Milošević, di Mladić, di Karadžić, di Biljana Plavšić e di altri personaggi del genere ci ha raccontato poi, come dire, incrementata, aumentata, sottolineata dalla propaganda croata, dei Tuđman, dei Gotovina e così via, ci ha raccontato una realtà opposta a quella vera, alla verità. Il Bosnia è un paese in cui da oltre mezzo millennio i tre grandi credo convivono tranquillamente. E da circa mezzo millennio i quattro grandi credo del mondo convivono, perché non dobbiamo dimenticare l'importanza della componente ebraica in Bosnia e Erzegovina, oltre alle componenti che conosciamo e che più facilmente ci vengono raccontate, che sono in ordine di percentuale di appartenenza da parte della popolazione, quella musulmana, quella ortodossa, quella cattolica. È un paese in cui queste componenti hanno sempre convissuto pacificamente insieme e hanno permesso alla popolazione di crescere in una situazione armonica, di rispetto delle parti. Quando si incontrerete dei bosniaci, tanti vi racconteranno delle feste di Natale, del Bayram, delle feste ortodosse, di quelle ebraiche, di come nella Jugoslavia di Tito non vi fossero, a parte credo il Bayram, feste comandate, ma chiunque potesse nel suo privato festeggiare le sue feste, prendere le ferie in ufficio, e di come le varie componenti riconoscessero le feste delle altre e si facessero gli auguri, portassero i dolci, convivessero insieme in assoluta armonia. Ad un certo punto, poi se volete proveremo anche a capire perché, però soltanto se non vi annoierete, tutto questo è venuto meno, tutto questo è venuto meno, e la propaganda di Milošević, di Karadžić, di Mladić è riuscita a convincere una parte dei bosniaci, è riuscita a convincere soprattutto il resto d'Europa e del mondo, noi italiani inclusi, grazie a una nostra stampa molto poco attenta in questo senso, che invece questa gente non poteva parlare, non poteva convivere, e ancora oggi non sa farlo, non può più farlo. Da qui tanti tentativi secessionisti da parte di forze estremistiche come i serbo-bosniaci di Dodik o come purtroppo la componente croato-bosniaca estremistica che fa riferimento a Zagabria e che vorrebbe separarsi dall'attuale Bosnia-Herzegovina e ricongiungere questo pezzetto di Erzegovina bosniaca all'Erzegovina croata. Purtroppo, dicevo, è una bugia perché? Perché i bosniaci non sono divisibili in etnie, i bosniaci appartengono tutti, a parte le minoranze, alla stessa identica etnia che è quella degli slavi del sud, sono 3 milioni e mezzo, 3 milioni e 800 mila, 4 milioni, non sappiamo perché dal 91 non si svolge una ricerca ad hoc per capire quanti siano i bosniaci. Sono circa 4 milioni di persone, la popolazione di Roma e provincia praticamente, appartenenti allo stesso gruppo etnico e parlanti la stessa lingua, perché il ceppo linguistico è lo stesso, è il serbo-croato bosniaco, jugoslavo, come lo volete chiamare. Gente che convive appunto da più di mezzo millennio. I musulmani, gli ottomani, arrivano in Bosnia e Erzegovina nel 1463. La guerra di conquista ottomana in Bosnia dura 80, 90, 100 anni, anche se in realtà per circa due secoli, quindi dalla fine del 200, quando la presenza ungherese era ancora fortissima in Bosnia e Erzegovina, il processo di avvicinamento e continui attacchi e respingimenti si sono susseguiti nel corso dei decenni. Quando nel 1463 la Bosnia cade e finisce sotto il dominio ottomano, i turchi trovano una componente particolarmente sensibile alla possibilità di convertirsi all'Islam. Non sono i cattolici, non sono gli ortodossi, sono i bogumili, gli appartenenti a questo gruppo, a questo gruppo eretico, a questa chiesa eretica di derivazione cristiana, che nasce fondamentalmente in Bulgaria, nell'attuale Bulgaria, intorno all'anno 1000, e poi intorno al 1200 arriva in Bosnia-Herzegovina. Intorno tra il 1260 e il 1280 l'allarme per l'incremento della forza dell'eresia bogumila è tale che la corona ungherese chiede a Roma di inviare i francescani. I francescani arrivano in Bosnia, accolti benissimo, come tutti vengono benissimo accolti in Bosnia e Erzegovina, alla fine del 200, fondano la prima chiesa che poi scompare, la chiesa fondata laddove oggi sorgerebbe, dice la leggenda, uno dei quartieri di Sarajevo, e comincia la lotta contro il bogumilismo, che è una lotta fatta di persecuzioni, anche di roghi. Nel 1463, dopo circa due secoli di persecuzioni nei confronti del bogumilismo, quando gli ottomani occupano la Bosnia e Erzegovina, trovano nel bogumilismo l'elemento fondamentale per l'espansione, per l'attecchimento e l'espansione dell'Islam in Bosnia e Erzegovina. I bogumili in pochi anni si convertono tutti all'Islam e diventano musulmani, in questo modo tornando ad acquisire quei privilegi commerciali dal punto di vista del possesso delle terre, dello spostamento sul territorio e così via, che avevano perso nei due secoli precedenti. Tutto questo va a discapito della componente cattolica e di quella protestante, invece a loro volta, non convertendosi, perdono man mano questo potere, queste possibilità. Da allora le tre grandi componenti, i tre grandi credo, l'Islam, il cattolicesimo e l'ortodossia convivono in Bosnia e Erzegovina, ma le popolazioni convivono da prima, perché gli slavi del sud arrivano in Bosnia e Erzegovina praticamente intorno all'anno 1000, poco prima o poco dopo. Sono più di 1000 anni che questa gente appartenente allo stesso identico ceppo etnico e parlante la stessa lingua vive, convive, a volte prospera, a volte purtroppo a causa non dell'impossibilità di parlarsi e di convivere, ma a causa di estremismi spesso appoggiati dall'estero, si uccide. È successo così durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i gruppi paramilitari filonazisti musulmani, i cetnici di Mihajlovic, gli Ustascia di Pavelic hanno combattuto con le forze dell'asse, con il nazifascismo, e hanno fatto strage dei loro stessi fratelli e dei loro stessi compatrioti che invece lottavano per altri fini. È successo la stessa cosa nella guerra del 92-95, identica, ma questo non basta per giustificare la suddivisione di un popolo in gruppi etnici e per dire che questa gente non può parlare. Ci serve soltanto per dire che ci sono fasi particolarmente buie, come quella in cui viviamo da diversi anni della storia umana, in cui purtroppo forse con più facilità, grazie anche alla crisi economica, l'estremismo in Bosnia e Erzegovina, nei Balcani, nell'ex Jugoslavia si afferma grazie alla crisi economica spaventosa degli anni Ottanta successiva alla morte di Tito. È proprio grazie alla crisi economica che in Bosnia e Erzegovina è successo quello che è successo tra il 92 e il 95. Allorché la mancanza di un manico, l'incapacità o la mancanza di volontà da parte di Tito, presidente o dittatore, a seconda dei punti di vista, comunque la sua incapacità di darsi un successore e negli anni 70 di creare un, per quanto limitato, multipartitismo e quindi una democrazia non rifacciata che potesse poi in qualche modo venire a sopperire alla sua inevitabile scomparsa, perché prima o poi anche Tito sarebbe venuto a mancare. Tutto questo poi è stato pagato in modo gravissimo dagli jugoslavi, dai bosniaci, dai croati, dai serbi, ma in particolar modo dai bosniaci. Perché quando la Jugoslavia collassa, e collassa nel sangue, parliamo di almeno un quarto di milione di morti nelle guerre jugoslave, i gruppi estremisti, nella maggior parte dei casi militari, che vanno al potere, si trovano di fronte alla necessità di creare delle basi identitarie al paese, ai paesi che stanno per nascere. Il grande problema di un paese è crearsi, avere un'identità comune, dei valori condivisi. Nella fretta, nella crisi, nel dramma, si viene a creare una sinergia che poi diventa via più pericolosa e drammatica tra la politica e la religione. L'estremismo politico trova nelle élite religiose, non in tutte, ma in buona parte delle élite religiose delle tre parti, la sponda per fare in modo che l'identità comune diventi la religione. Questo lavoro diventa facile in Serbia, dove c'è una popolazione piuttosto eterogenea dal punto di vista religioso, è facilissimo in Croazia, diventa fatale in Bosnia e Erzegovina, perché porta alla radicalizzazione del confronto tra i tre grandi gruppi che costituiscono il mosaico bosniaco, il gruppo serbo-bosniaco che comprende circa il 40% della popolazione, il gruppo musulmano-bosniaco che può essere solo in parte definito bosniaco, che comprende circa il 44% della popolazione, il gruppo croato-bosniaco che comprende il 12-14% della popolazione. Gli altri sono ebrei, italiani, magiari, sloveni, tedeschi e altre minoranze ancora. 15.000 testimoni di Geova dal punto di vista religioso, migliaia di Rom, tutte persone che tra l'altro, gli accordi di Dayton ve l'hanno raccontato nei precedenti incontri, esclude, non considera, cancella, rimuove, perché nessuna di questi, delle appartenenze a queste minoranze, neanche alla minoranza ebraica, può ad esempio puntare a candidarsi alla presidenza della Repubblica in Bosnia e Erzegovina, in quanto presidenza tripartita e in quanto tale capace di esprimere soltanto un presidente musulmano, uno cattolico e uno ortodosso, non qualunque altro, non qualunque cittadino. e questa Costituzione, visto che Dayton è negli Stati Uniti, è stata ideata alla fine voluta in quella che è la patria della libertà, la Mecca della libertà, gli Stati Uniti d'America. È incredibile che invece a Dayton si sia consumato tra i tanti uno strappo alla democrazia e alla libertà di questo genere. Quindi questa è la cosa più problematica, più complicata secondo me quando ci si rapporta con la Bosnia Erzegovina. Si parte ricchi, tra virgolette, di stereotipi, e se si va in Bosnia e si ragiona per stereotipi si rischia di non capire nulla, oppure di restare parecchio spiazzati. L'ideale invece è lasciare qui i luoghi comuni, gli stereotipi, le ideologie che spesso purtroppo ci portiamo dietro, e provare ad andare in questo posto liberi da tutto questo. Quindi non andare, ad esempio, col viaggio organizzato a Međugorje e da Međugorje non avere l'onore di visitare un posto che si chiama Pocitelj, che è a 20 km da Međugorje e che è uno dei più bei caravanserralli al mondo, oltre ad essere patrimonio dell'UNESCO e tante altre cose. L'importante è liberarsi dagli stereotipi e andare a incontrare le persone, le genti e con loro le religioni, i credo, in questo paese incredibile, in questo paese meraviglioso. Allora vuol dire andare a incontrare Piero Sudar, ad esempio, il vescovo ausiliare cattolico, che è uno degli uomini più illuminati che io abbia conosciuto nella mia vita, così illuminato che infatti sta pagando a caro prezzo, anche a livello personale, il fatto di esserlo, e poter imparare attraverso di lui a conoscere in modo del tutto libero e non appunto stereotipato che cos'è la Bosnia Erzegovina, perché è scoppiata la guerra in questo paese, perché sono tutte bugie quelle che ci raccontano, a cominciare dal fatto che questa gente non può convivere, perché anche quelle stesse gerarchie religiose che hanno purtroppo sostenuto i nazionalismi, gli ultranazionalismi in Bosnia, sono comunque piene di persone di ampie vedute, di persone libere, di persone belle che hanno rischiato la vita durante la guerra restando lì e che invece ci raccontano un paese diverso rispetto a quello che certa politica, certa religione e certi media ci continuano a raccontare. Ci sono 5 volte al giorno in cui si sovrappone la voce del muezzin con le campane delle chiese cattoliche e di quelle ortodosse. Sono 5 momenti magici, 5 momenti bellissimi, in cui Sarajevo, che qualcuno ha chiamato e continua a chiamare la Gerusalemme d'Europa, dà il meglio di sé e fa capire veramente che cosa è, che cosa vuol dire condividere, convivere e dialogare. Perché questa gente, incredibilmente, nonostante oltre 100.000 morti soltanto in Bosnia, continua a convivere, a condividere e a dialogare. Gente che continua a sposarsi, famiglie miste, tra il 40 e il 50% delle famiglie bosniache sono miste, figli nati da famiglie miste che non sanno più che cosa sono, se sono serbo-bosniaci, croato-bosniaci, musulmano-bosniaci, sono bosniaci. E questa è la cosa che manda da 20 anni a questa parte in tilt gli ultranazionalismi delle tre parti. Il fatto che c'è una quota importante, forte, notevole della popolazione, almeno la metà, ma sicuramente molto di più della metà, che non vuole e pervicacemente continua a non volersi riconoscere in una parte, ma in un'appartenenza nazionale, comune, quella bosniaca. Questo però non ce lo raccontano, questo non ce lo raccontano, e continuano invece a raccontarci di un paese spaccato, che non può vivere, che non ce la può fare. No, la Bosnia non ce la può fare. La Bosnia non ce la farà forse alla fine, ma non è che non ce la farà perché si odiano, perché i tre gruppi non parlano, perché le tre religioni, no, le tre divinità vogliono così. Non è assolutamente vero. Non ce la fa perché c'è qualcuno che non vuole che non ce la faccia. Non ce la farà perché c'è qualcuno che sta caricando questo paese di debiti. Questo qualcuno sono i gruppi nazionalisti, i tre grandi gruppi nazionalisti, con i loro grandi sponsor, che sono la Russia, che sono gli Stati Uniti, che sono la Francia, che sono la Germania, che sono l'Austria, che sono gli Emirati Arabi Uniti, che sono l'Arabia Saudita, che sono il Kuwait, che finché c'è stata è stata la famiglia Gheddafi, non la Libia, la famiglia Gheddafi, che sono l'Indonesia, che sono la Norvegia, che sono l'Olanda, che sono la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale. E della settimana scorsa la notizia è che il Fondo Monetario ha accordato un nuovo prestito alla Bosnia Erzegovina, 39 milioni di dollari, una bazzecola, nulla. Questi soldi servono per pagare gli interessi su 1.200 milioni di dollari che il Fondo Monetario in 3 tranche ha accordato alla Bosnia Erzegovina negli anni passati. Il paese quindi è strangolato da queste forze ed è strangolato dai nazionalisti che si sono appropriati delle risorse produttive e naturali disponibili nel paese e in parte le hanno alienate a gruppi esterni amici, in parte invece le stanno gestendo con questi gruppi esterni amici. Perché la Bosnia è un paese poverissimo, ma è un paese ricchissimo, come tutti i paesi poverissimi, come il Congo, ad esempio, o come tanti altri ancora. La Bosnia è un paese che ha il petrolio, 500 milioni di barili di petrolio nel suo sottosuolo, a 5 chilometri al di sotto del suolo. Lo si sapeva dall'89-90, nel 91 scoppia la guerra in Slovenia, nel 92 scoppia la guerra in Bosnia e Erzegovina, nel 90-91 una serie di telex, allora c'erano i telex, girano una serie di importanti ambasciate di alcune potenze mondiali, nelle quali si cominciano a fare cifre, 200.000, 300.000, forse 1 milione di barili di petrolio. Finita la guerra, 5 grandi gruppi di 5 grandi paesi, Russia, Stati Uniti, Olanda, Canada e Norvegia, si sono appropriati, per 4 soldi, dei diritti di prospezione e tra poco cominceranno a pompare. La Bosnia Erzegovina è ricca di acqua potabile, uno dei paesi, con l'Albania, con l'Ungheria, più ricchi di acqua potabile in Europa. Ma l'acqua potabile non è più bosniaca, è tutta slovena e croata. E le compagnie slovene e croate che hanno comprato l'acqua potabile bosniaca hanno tutte il marchio Nestlé e Coca-Cola, quindi sono statunitensi. Lo sfruttamento dell'energia, quella idroelettrica, quella eolica, e in parte anche quella prodotta dal carbone, ormai ad appannaggio dei gruppi norvegesi e canadesi, ormai i fiumi, la Bosnia è il paese dei fiumi, la Bosnia ha il nome della Bosnia, deve il suo nome alla Bosnia, il suo fiume più bello, più meraviglioso, dai colori più sgargianti. Tutti i suoi fiumi sono spezzettati e sono stati consegnati in mano a gruppi stranieri che producono energia e la vendono all'estero, nell'est Europa, incassando soldi che non finiscono in Bosnia ma finiscono in Canada e in Norvegia. E poi il manganese, e poi il ferro, e poi le fabbriche di cemento, cementifici tra Sarajevo e Zenica, tutti tedeschi e austriaci, la più grande miniera di calce in Europa, francese, e così via. È tutto finito in mano straniera. Questo in cosa si traduce in Bosnia Erzegovina? Si traduce in 4 milioni di persone stimate, mancando ancora un censimento, e chissà se quest'anno riusciranno poi a farlo, che hanno con una popolazione attiva di 1.200.000 persone, perché sono anziani, sono vittime della guerra, per cui sono persone che hanno subito danni permanenti di guerra o bambini, e su 1.200.000 persone attive da un punto di vista lavorativo, oggi il 49% sono disoccupate. Quindi 600.000 persone portano avanti, tirano il carretto, in un paese in cui in capitale lo stipendio medio è 400 euro al mese. Fuori è 130, 140, 150 euro al mese. Con prezzi che in alcuni posti, per alcuni prodotti, vedi le scarpe per esempio, sono praticamente occidentali, e con famiglie quindi che vanno a comprare le scarpe per i bambini a rate, perché non possono permettersi altrimenti di pagarle in contanti. In tutto questo non dimentichiamo la presenza italiana. Noi italiani siamo amati in Bosnia e Erzegovina, ma non tutti gli italiani sono amati in Bosnia e Erzegovina. Lo sono i piccoli cooperanti, lo sono i cittadini comuni, non lo sono i politici, perché ogni volta che un politico italiano è andato in Bosnia e Erzegovina lo ha fatto per rubare i soldi della cooperazione italiana e riportarseli a casa sua, non lo sono gli imprenditori. Se andate a Brugico, che è un'ora di macchina da Tuzla, del distretto autonomo, è pieno di aziende italiane che producono utilizzando manodopera locale, sono le famose aziende su ruota, no? I capannoni su ruota, quelli che si spostano quando lo sfruttamento delle persone semplicemente sul posto diventa meno conveniente che in altri paesi, a quel punto mi sposto in altri paesi. Ci sono fabbriche italiane in cui oggi per 40 ore a settimana di lavoro ci sono donne e giovani pagati 130, 140, 150 euro al mese. Molti capannoni in inverno, l'inverno scorso, due inverni fa, neanche hanno acceso i riscaldamenti, nonostante due inverni fa abbia fatto 2 metri di neve e questo inverno l'abbia fatto poco di meno. E la gente non può andarsene, nonostante in alcuni casi ci sono aziende in ritardo con mesi nel pagamento degli stipendi. Non può andarsene perché sa perfettamente che non troverà altro lavoro e ci sarà qualcuno più sfortunato che entrerà a un prezzo ancora più basso, in un paese in cui non c'è, la politica non c'è, la politica c'è soltanto per rubare, è il paese più corrotto d'Europa, segue l'Italia ovviamente. Non c'è sindacato, non c'è assistenza sanitaria gratuita, ce n'è una di base, di bassissimo livello, e le politiche governative, seguendo le indicazioni dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale, nei prossimi anni prevedono lo smantellamento dell'assistenza sanitaria di base e il passaggio a una assistenza sanitaria totalmente privata sul modello degli Stati Uniti. Alla fine Clinton avrà dato alla Bosnia Dayton, che è un disastro, e assistenza sanitaria totalmente privata, che è un altro disastro. In tutto né per il resto ci sono soltanto a guardarsi il palazzo di USA, la ONG di Stato americana che da anni controlla la Federazione di Bosnia e Erzegovina, e di fronte dall'altra parte della Minska la nuova ambasciata americana inaugurata 2 anni fa, un fortino in cemento armato che forse neanche nei film con John Wayne era possibile vederlo, quelli con John Wayne avevano le palizzate in legno. Che altro posso aggiungere? Da aggiungere c'è tantissimo. Questo è il paese che alcuni di voi andranno a visitare, da un punto di vista politico, economico, sociale. Dal punto di vista dei rapporti umani è un paese meraviglioso. Io non ho conosciuto un paese al mondo in cui ci sia un'accoglienza, un calore umano più grande, più profondo, più sincero che in Bosnia e Erzegovina. Bosnia è un paese che ti spalanca le braccia quando arrivi, ma non perché ne ha bisogno, non perché ha bisogno di te, e comunque è vero, ha bisogno di te quando arrivi, ma perché culturalmente sono così, sono persone belle, sono persone come forse eravamo italiani fino a 40, 50, 60 anni fa, sono persone, speriamo, non destinate anche loro a perdersi, come noi, sono persone che hanno dei ritmi diversi dai nostri, che hanno dei modi diversi di rapportarsi rispetto a noi. Prendete il caffè, un esempio sciocco. Il nostro caffè si chiama espresso, loro adorano l'espresso. Il nostro caffè è un caffè che si beve in piedi, si paga, ti fai rubare 1 euro 80 centesimi, quello che è la cassa, vai, metti lo zucchero, giri, bevi e parti. Il loro caffè è un caffè che dura 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore. È un caffè fatto di scambi umani, di arricchimento personale, di rievocazioni, di storia che parte da 1000 anni prima e arriva a 1000 anni dopo, se possibile, e si conclude con i buoni auspici, si conclude con la lettura dei fondi di caffè. E per far tutto questo serve una concezione del tempo diversa, e chi di voi andrà in Bosnia vedrà che il tempo in Bosnia scorre in modo diverso. È incredibile, ma in Bosnia il tempo scorre in modo diverso. Io quando vado a fare il mio lavoro in Bosnia e Erzegovina riesco a fare il doppio delle cose che faccio in Italia e ho ancora tempo libero a disposizione, perché non so per quale ragione. Entrato lì, superato l'Adriatico, il tempo scorre veramente in modo diverso. Sperimenterete del cibo nuovo, sperimenterete fare delle esperienze nuove sotto ogni punto di vista, godetevele. La voce del muezzin che si mischia con le campane non è guerra, è il dialogo di pace. Il cibo che mangerete è cibo che viene da 1000 anni di condivisioni, di fusioni, di ibridazioni. L'aria che respirerete è questa, semplicemente questa. E se andate lì senza pregiudizi e con la voglia di imparare, tornerete ricchi, veramente ricchi. Sarajevo è l'unica città in Europa che non ha un ghetto ebraico. Questo vorrà dire qualche cosa. Praga ha un ghetto ebraico stupendo, ma è un ghetto. Roma aveva il ghetto ebraico e dopo il 38, dopo l'infamia delle leggi razziali, era facile, no? Per i fascisti andare a prendere gli ebrei al ghetto, metterli sui treni piombati e spedirli nei campi di concentramento, nei campi di sterminio. Sarajevo è una città che non ha mai conosciuto il ghetto. Gli ebrei arrivano a Sarajevo circa un secolo dopo gli ottomani, nella seconda metà del 500. Nel 1492 vengono espulsi i marrani, vengono espulsi dalla Spagna, fanno tutta il territorio dell'Africa settentrionale e arrivano nella zona del Montenegro più o meno. Alcuni di loro, dopo qualche anno, dall'essere diventati stanziali sulla costa balcanica, vanno verso l'interno, arrivano a Sarajevo. Si fermano a vivere lì, cominciano a commerciare. Dopo pochi decenni chiedono al beg musulmano, al beg ottomano, possiamo fare il nostro tempio? Il beg gli risponde, a spese vostre, fatelo. Avete individuato il posto? Sarebbe lì. Perfetto. Andando a Sarajevo, lasciando lì Bashashia, il grande bazar ottomano all'aperto, e andando verso la cattedrale cattolica, che percorrendo una strada troverete a destra, la cattedrale è uno dei grandi monumenti, uno dei simboli di Sarajevo, a un certo punto vi imbatterete nella più grande moschea di Sarajevo, a sinistra. Di fronte c'è la medresa. Alle spalle della medresa, non un posto qualunque, c'è la sinagoga. La sinagoga costruita nella seconda metà del 500 dagli ebrei con il benestare degli ottomani. Oggi la sinagoga è diventata museo. Alcuni giorni l'anno sono comunque destinati al culto ebraico, ma è diventato uno dei più bei musei, piccolo ma splendido, di Sarajevo. Anche la scala per salire al cantarino al primo piano è un'opera d'arte contemporanea, tra l'altro. E questo è soltanto un piccolissimo esempio. La chiesa ortodossa, la cattedrale ortodossa è un passo, perché quella cattolica è poco più in là. L'architettura ottomana e quella austro-ungherese si fondono, non si combattono, nonostante gli austriaci e gli ungheresi avessero invece intenzioni ben diverse, perché comunque quando nel 1878 la Bosnia-Herzegovina va sotto il controllo austro-ungherese, sotto il controllo asburgico, una parte del Sarajevo viene comunque sventrata. Ciononostante, oggi queste componenti ancora convivono. Il messaggio è quello, il messaggio di convivenza, di pace, di condivisione. Sarajevo è questo. Io spero che avrete modo di godervela come da ormai tanti anni me la godo io e se la godono tanti italiani. Tuzla invece è una città profondamente diversa. Tuzla è una città che non ha niente a che vedere con Sarajevo. La fondazione è comunque una fondazione turca, una fondazione ottomana, dal nome. Tuzla viene dalla parola ottomana tuz. Tuz vuol dire sale in arabo. Tuzla è così, si chiama così perché è la città del sale, una città che sorge su immense miniere di sale minerale che da decenni vengono scavate, viene sfruttato e viene venduto. Tra l'altro la città stava proprio per crollare nelle mie di sale. Poi è stata rafforzata, è stata delle fondamenta, in buona parte il lavoro è stato fatto addirittura con fondi emiliano-romagnoli. Ravenna, ad esempio, ha avuto un ruolo importantissimo in questo, anche se ha lasciato alla città di Tuzla una delle fontane più brutte del mondo, per fortuna piccolissima, che è una piazza laterale. E Tuzla è una città mineraria, è una città operaria, è una città ottomana, ma allo stesso tempo intorno è una città profondamente socialista. Tuzla è una città in cui, se andate, mi è capitato la settimana scorsa, ero andato a un certo punto quando cominci a invecchiare, hai i tuoi percorsi che fai, no? devi darti delle certezze, devi capire che ancora vuoi, altrimenti vai in loop. Allora vi faccio il solito giro per Tuzla, i laghi salati, le moschee e quant'altro, e verso le 10 di sera arrivo alla moschea più antica di Tuzla, quella che dà sulla rotatoria su cui poi si affaccia la strada che dà al centro commemorativo, dove da 10 anni e passa a questa parte è in corso il riconoscimento e la ricostruzione delle vittime di Srebrenica. Qui c'è una moschea bellissima, piccola ma antica, stupenda, con due bellissime piante di salice piangente che le fanno, che la ornano, la rendono ancora più bella. E poco dopo le 10 il muezzin avrebbe chiamato i fedeli all'ultima preghiera del giorno. Vado lì un po' a curiosare, c'erano un po' di giovanotti intorno, e faccio amicizia con un signore di 67 anni che con una naturalezza che qui in Italia non so se troverebbe riscontro in un qualunque civile, in un qualunque fedele, mi ha raccontato, mi ha mostrato in gesti alla fontana come il devoto musulmano deve fare le sue abluzioni prima di entrare in moschea. Allora il viso, la fronte, il collo, le orecchie, la bocca, il naso, le mani, i polsi fino ai gomiti, i piedi, i polpacci, e poi bellissimo, alle 10 di sera di un giorno di primavera, casualmente incontri una persona che ti apre, ti spalanca il suo mondo fatto di, non di, come dire, di religione da inculcare a uno straniero, ma fatto di apertura, di condivisione con lo straniero, con lo sconosciuto. Lo straniero che non è mai stato sinceramente nemico, pericoloso, no? Lo straniero che non è lo straniero che ci racconta la Padania, che ci racconta la Bossi, Borghezio, Calderoli, no? Lo straniero che viene a invaderci, lo straniero pericoloso, lo straniero nemico, portatore di differenze in quanto tale da odiare, da mettere al limite, eventualmente da combattere, anche forse da uccidere, comunque da considerare diverso, profondamente diverso. Non è Borghezio, il personaggio brillante che soltanto l'anno scorso invocava tanti Mladic per la Padania, con questa gente stiamo parlando. La Bosnia non è così, la Bosnia è diversa. La Bosnia è quest'uomo di 67 anni che alle 10 di sera, nella penombra dei lampioni semioscurati dai salici, racconta uno sconosciuto venuto dall'altra parte dell'Adriatico come compie le abluzioni per andare a pregare il suo Dio, che forse è un Dio unico che ha diversi nomi, chi lo sa. Ecco, io vi auguro buon viaggio in questa Bosnia, spero che ve la godiate sinceramente e che torniate più ricchi, come succede a me ogni volta, ormai da 15 anni torno da questo paese incredibile che ha un bisogno assoluto, fortissimo di noi, di non essere dimenticato. Perché non scordate mai che la Bosnia Erzegovina è stata un laboratorio dell'orrore a cielo aperto. 4 milioni di bosniaci sono stati e sono delle cavie a cielo aperto. Continuano a esserlo, forse anche per colpa del nostro disinteresse. Allora, da oggi o da quando tornerete, cominciate ogni giorno a pensare che esiste la Bosnia, che esistono i bosniaci. E questo li farà sentire un po' meno diversi, un po' meno distanti, un po' meno soli, un po' meno poveri e un po' meno sfruttati di quanto, ve lo assicuro e ve lo garantisco, oggi siano. Grazie.